oggi siamo di nuovo in due, ma manca di nuovo la nostra voce femminile, e quindi di conseguenza, come quasi sempre accade in questi casi, sarà una puntata ad alto contenuto calcistico, ma insomma ci perdonerà chi è meno appassionato di calcio, ma è così, abbiamo dei collegamenti anche che ci racconteranno di nuovi progetti, nuove idee e insomma cose belle, come spesso accade per fortuna nel panorama dello sport popolare. E iniziamo però con una canzone che non parla di sport, ma parla di ribellione, insomma, cosa che insomma ci contraddistingue, insomma, alla fine noi parliamo di sport e ribellione sostanzialmente. Questa quindi è dedicata a tutti quelli che si ribellano fino ad arrivare a ieri al Brennero, e insomma anche solidarietà ovviamente a tutti, a tutte le persone fermate e arrestate. Questa è Che succede, di Gente strana posti, parla di 15 ottobre, un'altra data che ricordiamo bene. Il nostro primo collegamento al momento non è andato in porto, ma insomma ci riproveremo a breve. Intanto iniziamo un po' quindi in studio e appunto salutiamo intanto anche l'altra voce qui presente.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
E parliamo intanto di un, insomma, facciamo un po' di autocelebrazione, autopubblicità, non saprei come dire, visto che ieri c'è stata un'iniziativa, insomma, a cura nostra, di fatto, a cura del sito sportpopolare.it, in cui abbiamo avuto il piacere di incontrare Minuto 78, che è uno dei portali, dei siti più interessanti di storytelling sullo sport e il calcio in particolare, e anche il più politicizzato, quindi ci ha fatto sicuramente piacere, diciamo altre due parole.
Sì, no, è stata sicuramente una gran bella occasione per conoscere comunque una realtà viva, una di quelle più comunque proficue, prolifiche, insomma, nel mondo dello storytelling calcistico, una di quelle che comunque ha segnato la via da seguire, che è Minuto 78. Poi è stato piacevole il fatto che hanno partecipato anche altri esponenti di questo mondo dello storytelling. Mi viene in mente comunque tra il pubblico c'erano elementi del sito italo-spagnolo Wanderers, della campagna che viene trova eco sul Fatto Quotidiano Io Gioco Pulito, oltre comunque a autori di libri che parlano sempre comunque del calcio e del suo fattore sociale, perché era appunto questo quello che noi volevamo evidenziare, il fatto che comunque il calcio non sia un qualcosa di slegato e di astratto dalla realtà materiale che viviamo tutti i giorni, ma era un qualcosa in cui forse proprio per la sua semplicità di linguaggio e per la sua immediatezza riusciva a colpire comunque masse e masse di strati popolari, chiamiamoli così per usare una semplificazione, molto più di discorsi sui massimi sistemi che a volte facciamo noi compagni senza riuscire ad essere compresi pienamente dalla massa che dovrebbe essere il nostro referente. L'incontro si è svolto al Sally Brown, il mitico Sally Brown, insomma il pub che ci ha ospitato più volte, con una comunque cena a sottoscrizione che servirà a finanziare le prossime iniziative. Ed è stata semplicemente la prima iniziativa organizzata di quella che dovrebbe essere una campagna che inizierà, è già iniziata, ma comunque prenderà comunque corpo pienamente dopo l'estate, con iniziative che ancora sono top secret, ma che vi assicuro vale la pena di seguire, che ne vedremo delle belle, insomma.
Eh sì, diciamo che i due animatori, i due protagonisti di Minuto 78 di questo sito sono anche giovanissimi scrittori, ma validissimi, e hanno pubblicato per adesso un libro ciascuno. Alessandro Strikers, che parla di Irlanda del Nord, sempre ovviamente in maniera legata al mondo del calcio, ma ovviamente ben contestualizzata in tutto quello che è la storia sanguinosa di quel paese. Edoardo ha scritto molto recentemente Euskadi sulla nazionale calcio basca, quindi diciamo popoli in rivolta, popoli in lotta, protagonisti di questa narrazione. A tal proposito direi di provare a ristabilire il collegamento di prima, mettendo, insomma, oggi omaggeremo anche i nostri ospiti di ieri e anche i popoli in questione, anche mettendo insomma qualche canzone. Questa qui è dedicata al Paese Basco.
Yeah.
E torniamo in studio e purtroppo il collegamento ancora non siamo riusciti a stabilirlo, lo proveremo a fare a questo punto verso fine trasmissione e fra poco andremo con l'altro collegamento con Firenze, ma nel frattempo diciamo altre due cose qua in studio perché insomma abbiamo avuto notizia poco fa in realtà, quindi magari la settimana prossima proveremo a stabilire anche un collegamento e farci raccontare meglio. Scopriamo proprio in questi minuti che c'è stato un grave episodio che ha riguardato l'Atletico Brigante, la squadra di calcio popolare di Benevento, che nella partita di ieri insomma ha subito in particolare un suo giocatore, ma insomma il gesto è rivolto direi direttamente contro quantomeno il carattere multirazziale, ecco, della squadra, multietnico, e, perché un giocatore senegalese della squadra è stato aggredito in campo durante la partita, quindi insomma cosa anche inusuale e se possibile ancora più grave, e scrivono insomma ai compagni di Benevento nel comunicato che dopo aver subito un brutto fallo, però appunto un'azione di gioco, una normale azione di gioco, un brutto fallo, ha avuto una reazione ma semplicemente di protesta, un moto di rabbia contro chi aveva fatto il fallo, e a quel punto il ragazzo è stato proprio aggredito, buttato per terra e preso a calci in testa tanto da perdere addirittura i sensi. Quindi insomma le modalità sono quelle di un'aggressione fascista, anche se appunto non possiamo esprimerci sulla qualità politica del fatto perché non sapendone abbastanza, ma insomma le modalità così gravi, così insomma che durante la partita si faccia un'aggressione da strada, da rissa, della peggior specie, fa pensare che insomma il fatto che il giocatore fosse africano e fosse in una squadra antirazzista, in una squadra dei compagni, abbia pesato un po' in questo episodio. È difficile immaginare che sia del tutto casuale, ma appunto magari ce lo faremo raccontare meglio domenica prossima, proveremo.
Sì, diciamo che sono quelle classiche storie purtroppo che sentiamo di tanto in tanto sui campi insomma delle categorie inferiori, in cui c'è meno controllo, ci sono meno occhi attenzionati e quindi diciamo che si è senza esclusione di colpi, quindi a volte può capitare che succedano eventi simili. Ribadisco la massima solidarietà proprio incondizionata ai compagni dell'Atletico Brigante, una realtà che abbiamo avuto anche l'occasione di conoscere di persona l'anno scorso e che sta facendo davvero un grande lavoro in quel di Benevento, dove comunque in un territorio non propriamente ospitale per determinate pratiche, determinate logiche, sono riusciti comunque ad imporre, a fare sentire la loro presenza in tutto il territorio cittadino, sia nell'ambito calcistico e sportivo in generale, che comunque nell'ambito sociale e cittadino.
Insomma ricordiamo un episodio simile, purtroppo avvenuto forse più pianificato di questo in realtà, anzi sicuramente è avvenuto qualche settimana fa, i danni della squadra amatoriale dell'Afro Napoli United, quindi non quella che gioca la prima categoria ma appunto la selezione amatoriale, che è stata aggredita a livello collettivo, insomma lì fu proprio una specie di spedizione non dei giocatori mi pare avversari ma proprio dei tifosi, degli abitanti, adesso non mi ricordo di quale paese dell'Interland napoletano, ecco. Purtroppo lo sapevamo, lo diciamo anche da tempo, il calcio popolare può dare fastidio, nel senso che può avere tanti nemici, li ha già, crescendo probabilmente ne avrà sempre di più, e non solo da parte delle istituzioni, della federazione e di tutto il resto, ma purtroppo poi anche quando si va in campo, quando si va in giro nei nostri territori. Ma appunto speriamo insomma, che non si ripeta più e avremo modo di parlarne anche con i diretti protagonisti. Passiamo a parlare velocemente di un'iniziativa che invece cambiamo sport, ecco. Facciamo un'incursione nelle palestre, nelle nostre sempre amate palestre popolari, perché il prossimo fine settimana ci sarà una bella iniziativa di cui è giusto dare notizia.
Sì, sarà la seconda edizione dell'Università della Box, ossia una giornata intera dedicata al pugilato, che si terrà a Bologna, precisamente negli spazi del giardino di XM, uno spazio autogestito comunque di matrice libertaria, si terrà il 14 maggio. E questa è già la seconda edizione. La prima edizione ha visto, comunque è stato un successone, in cui gli organizzatori parlano di pugili e pugilesse venuti da tutto il nord e centro nord d'Italia. E per questo, proprio per cercare di bissare questa occasione, di cercare di bissare questa situazione in cui bene o male si è parlato di box da un punto di vista popolare, cercando comunque anche di vedere uno stimolo per il futuro per questo sport popolare, si è cercato di fare questa seconda edizione che appunto vedrà la luce domenica prossima, che cercherà comunque di raccogliere anche pugile e pugilesse dalla parte centro-meridionale dello stivale, cercando comunque di rivolgersi principalmente alle persone che comunque dell'accesso allo sport hanno fatto una battaglia per il fatto, appunto, perché essendo studenti, studentesse, precari, precarie, disoccupati e lavoratori di ogni risma. Quindi non resta che collegarsi, magari noi riusciremo a fare un collegamento domenica prossima con gli spazi dell'XM per parlare di questa iniziativa.
Eh sì, comunque è una delle realtà anche a noi più care, perché è veramente una fucina costante di iniziative, insomma abbiamo già avuto modo varie volte di sentirli e ci fa davvero piacere anche dare notizia del fatto che queste attività continuano a grande ritmo, non accennano a stancarsi o a fermarsi. E adesso un altro pezzo musicale, proviamo a passare all'altro collegamento con Firenze, che dovrebbe essere, insomma, un po' più sicuro, ecco, di andare a buon fine. E intanto, visto che ci accingiamo a parlare di bambini, insomma, concedete il gioco di parole, anche se la canzone non parla di bambini, questa è If the Kids Are United nella versione degli Sham 69. Let's all cry and let's all enjoy. e torniamo in studio. Stiamo tentando in realtà di farci rispondere anche da Firenze. Oggi c'è un boicottaggio attivo.
Più forti di tutto.
Sì, 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 noi andiamo avanti tranquillamente, più forti che mai. Tra l'altro le due persone in questione sono anche miei amici, quindi avrò modo di vendicarmi in maniera spietata. Ma intanto che riproviamo a stabilire il collegamento, il qui presente collega ci parlerà un po',
visto anche compagno, volendo.
Anche compagno. Un po' potremmo trovare le mille parole. Ci parla un po' di dove è stato poco fa, perché c'era un'ultima di campionato. Questo è il periodo in cui stanno finendo un po' tutti i campionati delle squadre popolari. L'Atletico San Lorenzo non aveva più obiettivi da chiedere al campionato, ma aveva insomma un'ottima ultima di campionato in casa. Dici un po' mentre io provo a farmi rispondere dai cialtroni.
Beh, allora, io sono dovuto uscire 5-10 minuti prima per poter riuscire ad arrivare comunque in tempo qui alla puntata. Era l'ultima di campionato, un campionato comunque vissuto in seconda categoria, senza infamia e senza lode da parte dell'Atletico San Lorenzo, almeno per quel che riguarda il campo, perché sugli spalti fedelissimi tifosi, che oggi erano quasi un centinaio potremmo dire, insomma, e hanno voluto omaggiare la loro squadra, che comunque tra mille difficoltà e contraddizioni e riesce ad andare avanti, facendo addirittura una duplice coreografia, una nel primo e una nel secondo tempo, con una fumogenata nel primo tempo e uno striscione sormontato da un palloncini con i tre colori dell'Atletico, il giallo, il rosso e il blu, nel secondo tempo. E questa è stata la nota più positiva, il fatto che comunque c'era un bel ricambio generazionale sugli spalti, c'erano persone di tutte le età, c'erano volti nuovi, volti anche noti, era abbastanza vissuto e partecipato, nonostante un primo tempo vissuto. Ricordiamo che l'Atletico giocava contro il Torre Angela, che è stata una squadra, diciamo, la schiaccia sassi del girone, che in pratica è salito, cioè aveva già messo le carte in tavola, le credenziali per vincere il campionato, si era già capito che sarebbe stata l'indiscussa vincitrice già a metà del girone d'andata. E nonostante dopo un primo tempo comunque tirato, combattuto, con episodi da entrambi i lati, diciamo che poi l'Atletico si è sciolto e nel secondo tempo ne ha incassati 4, ma nonostante questo il supporto dei tifosi non è venuto meno, e poi al campo che è il campo di Pro Roma dietro l'Arco Preneste è prevista una festa di fine anno per chi ha seguito le sorti dei giallo rosso blu per tutto l'anno.
Saremo costretti a mettere un altro pezzo musicale, diciamo che anticipiamo la scaletta musicale nell'attesa che insomma qualcuno ci dia un feedback, una risposta o insomma qualcosa. Dico una parola sull'Atletico San Lorenzo comunque, che al suo secondo anno di fila in seconda categoria, categoria che aveva raggiunto con una promozione non raggiunta sul campo, insomma era stato ripescato, e invece insomma cosa che tendenzialmente potrebbe voler dire poi avere delle difficoltà, magari retrocedere la stagione successiva, invece ha fatto due campionati da metà classifica, quindi solidamente inserito in una categoria che ha dimostrato di meritare appieno. Magari speriamo che sia anche il trampolino di lancio per questo consolidamento, sia il trampolino di lancio per un'ulteriore promozione o almeno una partecipazione ai playoff da raggiungere magari nella prossima stagione. E, con questo io metterei un'altra canzone. Pare che sia vivo almeno uno dei due, mi ha mandato un messaggio, e quindi adesso Massa dovrebbe rispondere, ma intanto ci sentiamo Because You're Young dei Coxpartner, che comunque fa sempre piacere.
E beh,
yes.
E qui in studio continuiamo ad andare avanti noi a ruota libera, perché il boicottaggio continua. E niente, insomma, intanto diamo, non abbiamo la schedina dei risultati, anche perché ormai è estremamente esigua, insomma, una buona metà delle squadre ha finito già il suo campionato e alcune di quelle che ancora ce l'hanno in corso non hanno comunque obiettivi importanti da raggiungere. Ovviamente per il quadro completo rimandiamo poi alla consueta pubblicazione su sportpopolare.it e sulla relativa pagina Facebook Sport Popolare. Diciamo intanto cosa ha fatto l'Afro Napoli United, visto che è primo in classifica, che ancora deve finire il suo campionato.
Sì, diciamo che la squadra un pochettino che è ancora, fermo restando il Cavalli United Football Club, che ha vinto il suo campionato, è la squadra che rischia di salire, insomma, nel senso positivo del termine. Oggi ha vinto 3-0 in casa contro il Casavatore, a due giornate alla fine diciamo che ormai si intravede comunque il traguardo per i ragazzi, comunque del napoletano, sperando comunque di poter parlare a breve di un altro campionato vinto al calcio popolare.
Insomma, un'esperienza un po' particolare sicuramente, magari avremo modo di approfondire anche la questione, comunque legata al mondo dell'accoglienza, dell'antirazzismo, un progetto fortemente antirazzista, non è propriamente azionariato popolare, in quanto comunque associazioni che si occupano della questione di fatto finanziano il progetto, ma insomma ci sentiamo comunque di sostenerlo appieno, nel senso che poi non è che esiste una costituzione del calcio popolare, o dei criteri così insomma rigidi. Sicuramente l'auto-organizzazione e l'autofinanziamento sono uno dei criteri che, insomma, su cui si basano quasi tutti i progetti. Io personalmente, ma noi in generale anche come redazione, apprezziamo, insomma, è una di quelle caratteristiche che riteniamo fondamentali. Non è il caso questo dei ragazzi bianco-verdi, ma insomma tutto il resto invece ci piace, quindi lunga vita e insomma i migliori auguri di ogni successo. Speriamo davvero di avere quindi una terza squadra che seguiamo nel campionato di promozione, fra l'altro dove c'è anche il quarto grad, potrebbe profilarsi, non so quanti gironi, non sono così preparato, quanti gironi ci sono nella promozione campana, potrebbe esserci un ottimo derby. Però
diciamo che questi saranno i compiti per le vacanze.
Sì, esatto, magari d'estate ci documentiamo un po' meglio, ma ecco, avere già tre squadre, ricordiamo che l'Abruzzi un Cosenza si è salvata praticamente per miracolo, vincendo non tanto l'ultima partita che erano i playout, partita secca, vinta per 2-1 in rimonta sotto la pioggia, comunque una di quelle robe da calcio d'altri tempi, ma a metà campionato l'Abruzzi era ultimissima, sembrava proprio spacciata, senza appello, ha fatto un girone di ritorno con ritmi da promozione in realtà e è riuscita a raggiungere i playout, che poi ha vinto, quindi insomma un'impresa, una vera e propria impresa dei rosso-blu cosentini. E il quarto Rad sapevamo che ha fatto un campionato molto tranquillo, invece senza mai rischiare di retrocedere. E diciamo in generale, dopo la pioggia di promozioni che c'era stata nella stagione scorsa, erano state veramente tantissime, anche dalla terza alla seconda categoria e così via. Sicuramente quest'anno meno, a uno sguardo superficiale potrebbe sembrare un'annata meno buona, ma in realtà non è così, perché insomma, come chiunque si interessa e sappia un po' di calcio sa, è un po' un'illusione un po' infantile sarebbe quella di pensare che ogni anno le squadre neopromosse salgano di nuovo di categoria immediatamente, con tutto che il calcio popolare è bello, forte e vincente, ma ci sono pure degli avversari in campo, ci sono insomma campionati, gironi interi da affrontare e diciamo che il fatto che quasi tutte si siano salvate, l'unica che è retrocessa la collassata Ancona, per adesso la San Precario di Padova dovrà fare i playout, ma il fatto che comunque vabbè, Cavalli United, che è una novità gradita, ha vinto il campionato e magari li sentiremo anche loro nelle prossime settimane, e il fatto comunque che si siano praticamente tutte salvate, abbiamo tutte consolidato le proprie posizioni raggiunte l'anno scorso, è l'indice di un'altra grande stagione per il calcio popolare, sperando che poi l'anno prossimo appunto magari ci sia si riverifichi di nuovo il fenomeno più o meno che si è verificato l'anno scorso.
Sì, diciamo che è stata una stagione di consolidamento questa, perché logicamente si va avanti magari per cicli, per situazioni, perché ci sono squadre tipo lo stesso quarto grado, mi viene in mente anche il Le Boschi precedentemente, che non è salito per poco l'anno scorso, che veniva da più campionati consecutivi vinti. È normale che non si può vincere sempre, è giusto anche riuscire a tenere botte negli anni in cui ci si confronta con una realtà, con magari un calcio che siamo ai confini del semiprofessionismo, già il fatto di non aver dovuto patire, di non aver dovuto subire comunque la differenza di caratura in campo è un sintomo che io giudico più che positivo per quelle squadre di calcio popolare, anche perché, ribadendo, aspettando comunque fiduciosi gli esiti dei playout della Sampdoria, a parte comunque purtroppo la collassata Shakur, l'anconetana collassata Shakur, diciamo che bene o male sono riuscite tutte le squadre a mantenere la categoria, facendo anche comunque delle belle figure durante la stagione.
E nel frattempo, mentre tentiamo a questo punto di appiccicare in fondo, in chiusura della trasmissione, i nostri collegamenti, avevamo detto che avremmo omaggiato dopo minuto 78 i Paesi Baschi, Irlanda e Irlanda del Nord, ma insomma il popolo irlandese, manca appunto l'omaggio al popolo irlandese, e questo è un doppio omaggio. Prima c'è questa canzone che abbiamo anche già passato qualche puntata fa, una delle canzoni insomma patriottiche dell'Irlanda, insomma, quindi contro la dominazione inglese. E prima vi faccio sentire un brano preso direttamente da una partita di Euro 2012 contro la Spagna, con la squadra sotto 4-0, e sentite un po' lo stadio, che non era in Irlanda ma era in Polonia o in Ucraina, adesso non mi ricordo, insomma sentite che spettacolo, e poi ci sentiamo anche la versione dei Dropkick Murphys di Fields of Eden Rye. E torniamo in studio. Finalmente abbiamo scoperto intanto che il problema non era dei nostri ospiti che erano distratti, ma era il nostro telefono della radio, che misteriosamente magari ero io, però le chiamate in uscita sembravano funzionare, sembrava squillare, ma in realtà non questa cosa non stava succedendo. Comunque siamo in linea finalmente con Firenze, con una squadra insomma di cui abbiamo raccontato tanto, e il centro storico Le Boschi. Ma adesso vale la pena fermarsi un attimo a parlare dell'ennesima nuova iniziativa, che stavolta riguarda i piccolissimi, quindi riguarda un futuro che speriamo sia radioso. Intanto ci senti?
Sì, benissimo.
Perfetto, ciao. E allora niente, qui abbiamo, posso chiamarti il responsabile, insomma il principale responsabile di ovviamente un progetto che è collettivo, ma insomma quello che ce ne può parlare sicuramente meglio, quindi vai.
Allora, noi avevamo un problema. Allora, intanto abbiamo un progetto, prima che un problema. La nostra idea è che non si può fare un progetto sportivo senza un progetto di radicamento sul territorio, no? Questo è proprio il punto di partenza del nostro progetto di una decina di anni fa, diciamo. Siamo andati avanti, abbiamo lavorato sulla qualità del progetto sportivo, soprattutto sulla qualità dell'aggregazione, della solidarietà, della presenza sul territorio, e poi siamo arrivati a un momento in cui ci siamo accorti che senza una scuola calcio, quindi senza un momento di incontro dove per forza di cose ci sono i genitori, ci sono i nonni, ci sono i bimbi e le bimbe, e le bimbe, ci sono le scuole, questo progetto di radicamento, che è troppo essenziale a dare le basi di un progetto sportivo sostenibile dal punto di vista economico e fruttuoso dal punto di vista sportivo e sociale, questo progetto senza scuola calcio era arrivato a un punto fermo. Parlato di un problema, qual è il problema? Come tutti ben sanno, noi non abbiamo ancora un impianto sportivo, uno stadio a nostra disposizione. Di conseguenza, fare una scuola calcio senza uno stadio a disposizione è un'impresa particolarmente complicata, apparentemente impossibile, no? Che della scuola calcio devi offrire dei punti fermi, delle sicurezze, degli spazi fissi, no? Che noi essendo in affitto non possiamo garantire, dal momento che andando in affitto di fatto sei alloggiato negli spazi liberi.
Sei vincolato poi a decisioni altrui.
Sei vincolato agli spazi liberi, e poi naturalmente visto la scuola calcio si fa quando i ragazzi escono da scuola alle 4:30, molto sempre chi ci ospita ha una scuola calcio presente sul territorio, e quindi niente. E nulla, eravamo arrivati a questo impasse, e a un certo punto ci è venuta un'idea pazza. Noi, alcuni di noi sono di San Frediano, che è un quartiere popoloso e popolare che sta di là dall'Arno a Firenze, il quartiere oltre Arno.
Sì, forse è l'unico del centro storico rimasto popolare ancora.
Sì, anche se anch'esso molto sotto attacco dalle forze di mercato, dalla gentrificazione, però insomma che conserva ancora un'identità di un certo tipo e delle contraddizioni sociali che sono anche, diciamo, feconde di incontri, di relazioni. È un quartiere anche di conflittualità per certi versi. Nel cuore di questo quartiere c'è un giardino che negli ultimi anni appunto è stato teatro di un conflitto tra i residenti, e l'amministrazione comunale e un palazzinaro, uno speculatore immobiliare leggero, che si è appropriato indebitamente, per un errore abbastanza clamoroso, diciamo, del comune, che non ha registrato qualche atto, qualcosa di questo giardino che aveva che gli era stato lasciato da questo Umberto Nidiaci, era un ricco signore fiorentino che aveva lasciato questo giardino con dei locali ai bambini del quartiere, espressamente ai bambini del quartiere. Il comune è riuscito a perdere a favore di questo immobiliarista l'area, e questo immobiliarista negli ultimi anni ha chiuso la ludoteca, chiuso il centro anziani e dimezzato, anzi quasi più che dimezzato, il giardino pubblico a disposizione. Roma, Firenze è molto diversa da Roma, non ci sono le ville ogni pochi metri, diciamo. Un giardino nel centro di Firenze è merce molto rara. Di conseguenza il danno in termini aggregativi è stato ingente. si è costituito un comitato che ha fatto una lotta molto dura, molto molto dura. Da lì noi abbiamo partecipato a questa lotta, prima come residenti, poi anche come fatto gruppo Ultras, e ci è venuta un'idea pazza in questo percorso. Abbiamo detto va bene, non abbiamo il campo, andiamo in questo giardino e facciamo la scuola calcio lì. Questo giardino ha un bel campetto, non in erba sintetica, ma con un manto in falso verde, diciamo, con dei piccoli spogliatoi, con un'illuminazione anche se rudimentale, comunque, che permette di allenarsi anche di pomeriggio, d'inverno, quando va via la luce. E abbiamo aperto una scuola calcio, ci siamo messi d'accordo con l'associazione senza difficoltà, e da settembre di quest'anno, piano piano, a piccoli passi, in punta di piedi, siamo entrati nel giardino e abbiamo aperto la scuola calcio. Ora sono passata una stagione sportiva e ieri l'abbiamo inaugurata pubblicamente. La domenica precedente, il 24 aprile, quando sei sceso te a vedere l'ultima di campionato, prima della nostra ultima partita di campionato, abbiamo fatto il debutto ufficiale in FIGC con sia la categoria Piccola Amici che la categoria Pulcini, facendo giocare le squadre prima della partita della nostra prima squadra. E insomma abbiamo 25 tesserati, quindi insomma è una vera e propria scuola calcio.
Sì, è già una scuola calcio,
e per noi questo è un motivo di, insomma, di straordinario orgoglio, perché insomma per ovvi motivi, ecco, diciamo.
Sì. No, ma mi colpisce quello che in realtà è una caratteristica vostra, insomma, costante, quella di unire il progetto calcistico poi a un intervento sul territorio, a delle vere e proprie lotte, perché questa qui nel giardino è, insomma, a tutti gli effetti. Quindi riuscite a essere, penso, anche per la popolazione, adesso a maggior ragione con la scuola calcio, che evidentemente coinvolge genitori, intere famiglie, riuscite a essere un punto di riferimento sia a livello prettamente sportivo e calcistico, ma poi di fatto essere tramite anche per portare alla ribalta altre questioni. Questo mi pare, cioè, succede anche in altri casi dei progetti del calcio popolare, ma non è semplice, insomma, è una cosa che magari piano piano che viene fatta, la diamo noi stessi un po' per scontata, ma fermandosi a pensarci è invece veramente roba grossa.
No, però vedi, il punto è questo, cioè noi lo facciamo per ideale, per passione politica, ci mancherebbe, però questa caratteristica che te descrivi è di fatto l'unica garanzia di sopravvivenza di un progetto sportivo che non può attingere a, come si può dire, risorse che piovono dall'alto. Ripeto, senza radicamento sul territorio, e il radicamento difficile costruirlo fuori dalla presenza nelle contraddizioni di un territorio, senza radicamento è difficile oggi, con questa crisi che diciamo avvolge i nostri territori e avvolge anche l'istituzione FIGC, avvolge i comuni che fanno molta più fatica a sovvenzionare le attività sportive di base. Senza questo tipo di presenza e di pratica sul territorio, per noi sarebbe assolutamente molto più difficile garantire ogni anno un servizio di qualità per gli atleti e poi di fatto di soddisfazione per i tifosi. Noi senza radicamento sul territorio non riusciremmo a avere il numero di soci che abbiamo e tutto l'indotto, e soprattutto in termini umani più che finanziari, che i soci e comunque gli appassionati o comunque chi ci guarda con simpatia porta alla società. Il punto è che il club beneficia in maniera, insomma, pressoché totale ormai rispetto a altre forme di, sì, di finanziamento che di risorse umane, da quanto siamo riusciti a seminare sul territorio. Per questo che la scuola calcio era un capitolo che non era più rinviabile. Certo, a un certo punto ci accorgevamo di star girando a vuoto, avevamo bisogno di nuova linfa. E a giudicare soprattutto dalla festa di ieri, poi l'ha visto oggi sul giornale, sulla Nazione, che di solito, insomma, come ben sai, nella storia non ci ha trattato, insomma,
no, non è proprio stampa amica, ecco, semmai ce ne sia, se esiste la stampa amica.
No, dico, oggi ti sto perdendo, Mati.
Mi senti?
Sì, scusami, okay. Ogni tanto mi si scende il tono. Ti dico, oggi ci siamo svegliati e comunque anche la Nazione è stata costretta a fare fatto la copertina della Nazione Firenze con i nostri bimbi, con la maglietta, col drugo delle Bosche, ho scritto il calcio è di tutti, visto, vabbè, insomma, però è stata poi dentro, visto questa foto gigantesca a due pagine con la metodologia, con la descrizione della metodologia che noi usiamo, vabbè, ribadendo la gratuità assoluta dell'attività. Quindi insomma è stata anche una cosa che poi sostanzialmente ieri alla festa di inaugurazione, insomma, saranno passate più di 1000 persone, è stata una roba veramente grossa.
Sono
venuti bianchi del calcio storico a presentarla, cioè insomma è stata una roba
che ha coinvolto davvero la città, cioè una questione cittadina.
Il rione di sicuro, poi insomma sono venuti gli amici, sono venuti gli appassionati, certo, sono venuti i curiosi, insomma è stata una roba grossa.
Benissimo, senti, io provo a fare anche il mio altro collegamento col nostro amico Brando, che per gli stessi motivi
tuoi, a cui facciamo un enorme
in bocca al lupo, adesso ci racconta un po', che per gli stessi motivi tuoi non sono per ora riuscito a sentirlo, pensando che foste voi che vi eravate messi d'accordo per boicottarmi, invece no, era il mio telefono, cioè il mio, il telefono e la radio.
Digli e mando un bacio al presidente.
Certo, dai, e noi ci sentiamo, tanto con le Boschi ci sarà da sentirsi spesso, quindi
benissimo,
va bene,
ciao. Ciao.